Buongiorno a tutti. Se qualcuno qui questa mattina è presente e magari cerca nel suo cuore una dimostrazione che Dio non solo esiste ma opera, allora può tenere conto di questa piccola prova. Nella mia Bibbia ci sono, dunque, ve lo dico subito, Potete anche controllarlo nella vostra, ci sono, arrivo alla fine dell'Apocalisse e vi dico subito, ci sono ben 1241 pagine. Tra tutte queste pagine avevo pensato a che cosa portare oggi in queste meditazioni, ed ero combattuto sinceramente tra i miei pensieri, ma questo, quello. Poi a un certo punto ho preso una decisione, convinto dal Signore, ne parlavo ieri con Mario brevemente al telefono. Poi stamattina ascolto Giorgio che legge tra tutte queste 1241 pagine, tra tutti questi versetti che ci sono, quel versetto che per me sarà importante a un certo punto e che sarà anche un po' uno snodo delle nostre riflessioni. Una casualità, fate voi. Io mi sto accorgendo che sono tante volte che questo sta capitando e per me è una dimostrazione che il Signore fa anche questo per noi. Ci prepara, forse anche senza che noi ce ne accorgiamo, incanala i nostri pensieri in quelle che poi sono delle riflessioni che come comunità portiamo avanti. Non ve lo dico qual è il versetto, lo vedrete fra un po'. Quello che voglio fare è riprendere un secondo il filo dall'ultima volta che ci siamo lasciati. Avevamo preso il libro dei giudici, vi ricordate, al capitolo 1, e avevamo incominciato a vedere alcuni argomenti, leggendo questo capitolo sostanzialmente in un'ottica. Possiamo dare un titolo a questo brano: di vittoria in vittoria o di sconfitta in sconfitta. Quali sono i segreti che il Signore ci fa vedere nella sua parola, e quindi non sono più segreti, no? Per una vita vittoriosa, come singoli, ma anche come famiglie e come comunità. Questo è un capitolo che ci offre diversi argomenti di riflessione. E avevamo iniziato a guardare anzitutto la situazione. Intanto prendiamo il libro di Giudici, siamo subito a valle di quello che ha letto stamattina Giorgio, no? Lui ha letto la fine del libro di Giosuè e noi iniziamo con il libro di Giudici. Ovviamente non leggeremo tutto il capitolo perché è lungo, ma oggi qualche lettura in più da questo capitolo la faremo. Quindi ci troviamo dopo la morte di Giosuè. Che cosa succede? Che il popolo è chiamato a entrare in battaglia, chiamato a entrare, a prendere possesso del territorio che Dio gli aveva promesso e per il quale aveva fatto per loro grandi miracoli anche nel deserto, avendoli guidati in tante situazioni a loro avverse. Qual è la prima cosa che il popolo fa? Consulta il Signore. Questo è il primo segreto, segreto sempre tra virgolette, prendetelo, per una vita vittoriosa. Si parte sempre da lì, si parte sempre dallo stare in ginocchio davanti al Signore, dal consultare il suo nome. E come si fa a consultare il Signore? Al tempo qui dei giudici c'era un modo particolare, c'erano dei sacerdoti che dovevano consultare Dio, quindi entrare nel tabernacolo e così via. Ma qui la situazione è un po' diversa per noi. Noi non abbiamo più bisogno di un sacerdote che va al posto nostro per consultare il Signore, ma grazie a Dio noi abbiamo un diretto accesso al Padre, possiamo andare direttamente a Lui. Perché? Perché il nostro sommo sacerdote ha già aperto una via. Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Perciò se tu hai messo fiducia nel sangue di Gesù, beh, allora tu sei parte di questa sua famiglia e puoi avere grazie a Lui accesso diretto al Padre per capire quello che Lui pensa, e quello che Lui pensa è scritto nella parola di Dio. Mettete queste due cose insieme, vi accorgete che non c'è modo di capire veramente la volontà di Dio e la parola di Dio se non siete diventati prima dei figli. Avete bisogno che lo Spirito Santo illumini il vostro cuore per capire quello che lo Spirito Santo ha voluto scrivere in queste pagine. Un po', se volete, per leggere un libro basta saper leggere, vero? Giusto? Se vi do un libro, voi sapete leggere, lo leggete. Ma se noi spegniamo le luci e qui dentro facciamo buio pesto, riuscite a leggerlo il libro? Non basta solo avere la capacità di leggere, c'è bisogno di luce perché voi possiate capire quello che è scritto, perché voi possiate leggere. Così è della parola di Dio. Possiamo saper interpretare un testo e capirne il senso, ma per poterlo leggere davvero c'è bisogno della luce dello Spirito Santo. Allora sì, la nostra consultazione della parola di Dio e della sua volontà sarà chiara e sarà limpida. Ecco perché dicevo c'è bisogno prima di essersi avvicinati a Dio per capire la sua parola. Ed il bello che vedevamo, no, è che Dio parla, è un Dio che si fa conoscere, che desidera essere consultato, tant'è vero che risponde, altrimenti non risponderebbe. E così facevamo l'esempio, no? Se io voglio sapere quello che mia moglie vorrebbe da me come marito, non posso fare altro che parlarle, se non le parlo mai è difficile capire quello che a lei piace, quello che a lei non piace. Così è anche con il Signore, se non trascorro mai del tempo con Lui, non trascorro mai del tempo con la Sua parola, sarà difficile che io adatti la mia vita alla Sua volontà, sarà difficile che io trasformi il mio modo di pensare utilizzando il suo modo di pensare. È necessario dunque fare questa attività quotidianamente. Con che spirito? Con uno spirito di ubbidienza. Signore, ho capito questo, lo faccio. Per esempio, Signore, io ho dei problemi con quel fratello, quella sorella lì, perché insomma mi pesta sempre i calli, Signore, io veramente non ne posso più. E così leggi nella parola di Dio che cosa vuole Dio da te che tu faccia in questa occasione. Ci sono diverse cose, dal perdono. Quante volte, Signore, devo perdonare? Ah, se te lo chiede, fino a 70 volte 7. Se non me lo chiede, beh, allora vai da Lui e parlaci. E se non mi vuole ascoltare, beh, allora fai questo, 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 quest'altro. E segui quello che è la mia volontà. Esorta se necessario, correggi se necessario, e consola se necessario. Signore, però mi costa troppo farlo. Ah, beh, allora questo è una parte di una consultazione un po' errata, no? La vera consultazione del Signore è fatta per ubbidire, è fatta con uno spirito di desiderio di ubbidire, con una disposizione ad ubbidire. Vado avanti, altrimenti poi, come al solito, arrivo lungo, quindi vado avanti. Con il riassunto, nel senso, avevamo anche visto che Dio risponde alle domande, e in questo caso risponde: chi di noi andrà prima? No, il popolo chiede: Signore, ma chi deve andare prima in battaglia? Chi è che si deve prima, tra virgolette, sporcare le mani? E il Signore non sta lì muto, risponde: Giuda andrà per primo. La tribù di Giuda deve andare per primo. Abbiamo visto che Giuda era la parte del popolo più numerosa, era la tribù più grande e più dignitosa, era la prima a dover ricevere l'eredità, e abbiamo visto che per il Signore i primi sono quelli che, è vero, combattono per primi, ma anche i primi che ricevono l'eredità. Quindi al più grosso spetta il compito di rompere il ghiaccio in questa battaglia. Beh, abbiamo anche visto che Giuda è sempre la risposta di Dio, risponderà sempre: va per primo Giuda. Perché? Perché da Giuda è venuto il nostro Salvatore, Signore Gesù Cristo, in carne. Gesù è il leone della tribù di Giuda, ed è lui che per primo, così come Giuda abbiamo visto, no, è entrato per primo nella terra promessa e per primo ha combattuto questa battaglia, così Gesù per primo ha combattuto questa battaglia contro le potenze della malvagità. Lui ha combattuto e ha vinto la morte per noi, Lui ha combattuto e ha vinto il peccato per noi, ha combattuto e ha vinto l'uomo forte, Satana stesso è stato sconfitto ed è già sconfitto, anche se la battaglia e la vera, tutta la guerra deve ancora avere termine, ma Gesù ha vinto. Noi combattiamo, abbiamo detto, una battaglia che è già scritta come esito, è già finita questa battaglia perché Gesù ha vinto per noi. L'abbiamo cantato e ci piace tanto cantarlo perché questa è una verità nel nostro cuore: tu hai vinto già per noi. Ma Gesù, perché noi potessimo cantare questo canto, ha dovuto per primo affrontare il nostro e il suo nemico. Lo vedevamo ieri con i giovani. Gesù ha affrontato tutto questo combattimento da solo. Ha dovuto essere abbandonato e sperimentare l'abbandono anche da parte nostra e degli uomini. Perché? E dei suoi amici. Per quale motivo? Perché lui portava i miei e i tuoi peccati contro Dio e contro gli altri uomini. Perciò meritava di essere lasciato solo. Meritava di essere abbandonato perché noi lo meritavamo. Era giusto davanti a Dio che suo figlio, giusto e perfetto, soffrisse completamente come noi dovevamo soffrire, come noi meritavamo. E Gesù ha dovuto prendere su di sé la nostra condanna, ha dovuto combattere una battaglia che a noi non sarà mai richiesto di combattere, perché lui era il primo, lui è stato l'unico ad andare davanti a noi, così da aprirci una strada. Così, che cosa è successo? Che dal tempo abbiamo visto che il libro dei Giudici è un libro che ci dimostra che tutti gli uomini sono peccatori. Dice, ma non ci bastava qualunque altro libro della Bibbia? Sì, certamente sì. Però in questo libro si vede in modo particolare che cosa? Che Dio aveva dato a Israele una legge, vero? Lo ricordate? 10 comandamenti li conosciamo tutti più o meno a memoria. Beh, Dio aveva dato questa legge perché Israele fosse portatore delle virtù di Dio nel mondo. Questo era il progetto di Dio per il popolo di Israele. Doveva essere una luce in mezzo ai popoli. E che cosa abbiamo visto? Che in realtà Israele ci è riuscita? Non c'è riuscita. Questo libro ci dimostra che l'uomo non può portare a compimento la legge di Dio. Non ce la fa. Non ce la fa. Il Signore lo sapeva. Ma ha permesso nella storia che i peccati di tutta l'umanità si moltiplicassero costantemente, continuamente, finché giunta la pienezza del tempo, fin quando giunto il momento opportuno nella storia, ecco che Gesù ha preso l'iniziativa. E secondo il patto che c'era in piedi con il Padre, lui è venuto sulla terra per prendere tutti questi peccati su di sé e portarli su quella croce, così che chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo è il messaggio del Vangelo, questo è il messaggio della grazia di Dio. Lui ha vinto il peccato e la morte, e chiunque crede in lui è vincitore in lui e con lui. Così, ora in Cristo noi abbiamo la forza per vincere non solo in queste cose, ma anche in ogni nostro conflitto interiore ed esteriore. Perché? Perché Lui è accanto a noi e ci insegna anche come vivere ogni giorno. Queste cose le vediamo nella parola di Dio. Perciò noi, ripeto, combattiamo una guerra che è già vinta. La risposta continua, adesso andiamo avanti, con una promessa. Dice il Signore a Giuda, io ho dato il paese nelle sue mani. Versetto, dunque, lo diciamo subito. Chi di noi salirà per primo a combattere contro i Cananei? Il Signore rispose, salirà Giuda. Ecco, io ho dato il paese nelle sue mani. Non c'è una vittoria se non è benedetta da Dio, se non c'è la benedizione di Dio. È Dio che dà la vittoria nei nostri combattimenti, nelle nostre lotte. Questo però è chiaramente funzione del nostro rapporto con Dio. Quando questo è limpido, quando questo è cristallino, trasparente, beh, allora Dio può benedire la nostra vita dandoci delle vittorie, soprattutto in campo spirituale, soprattutto mi riferisco a quanto riguarda la trasformazione della nostra vita, del nostro carattere, dei nostri modi di agire e di scegliere. Non basta quindi sapere quello che Dio ci chiede di fare, ma bisogna agire, bisogna scendere in campo. Ok, io ho dato il paese nelle tue mani, ma adesso tu devi andare lì e mettere fisicamente i piedi sulla terra che devi prendere. Devi andare a prenderti le mie promesse. Devi. Non c'è modo di avere le promesse, di gustare le promesse, se non appropriarsi delle promesse. Bisogna quindi, un po' come quella bambina che dopo aver pregato per la pioggia insieme a tutti gli altri, esce dalla sala con l'ombrello ed è l'unica che ci esce, noi siamo chiamati a fidarci di Dio, siamo chiamati a andare avanti, a prenderci quello che il Signore ci ha promesso, siamo chiamati a, in poche parole, a prendere in parola Dio, a prendere in parola Dio e a lasciarci andare anche a volte a passi di fede che possono lì per lì farci traballare le ginocchia. Abbiamo visto insieme quali sono i nostri nemici, vi ricordate? Sono tre, forza. La carne, il mondo e Satana. Sono tre nemici. Per ognuno di questi, in ogni buona strategia bellica che si rispetti, c'è bisogno di strategie mirate. Ognuno va combattuto in modo diverso, vi ricordate? La carne che cosa fa? Deve... Cosa dobbiamo fare con la carne? Dobbiamo... Forza! Deve morire la carne, quindi non avere pietà. Taglia con le vecchie abitudini, taglia con il passato. Se sei venuto a Cristo per la tua salvezza, allora taglia con il passato, perché non c'è posto per la tua carne in cielo. Non c'è posto. Quindi la carne deve morire. Non sto dicendo che questo sia facile, ma con l'aiuto del Signore questo si può fare. Diceva ieri sera Luis, mi ha fatto molto piacere ascoltarlo, perché mi ha riportato uno slogan dell'anziano della chiesa da dove proviene, e diceva: forza nel Signore. Con quella forza, con la forza che ci viene dal Signore, allora noi possiamo anche vincere contro la nostra carne. E poi il mondo, non possiamo farlo morire il mondo, che bisogna fare? Esattamente, quindi non dobbiamo amarlo. Cosa dice Giovanni? Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Quello lo rivediamo meglio più avanti. Quindi c'è una strategia adatta anche per il mondo. Significa non vi mischiate dentro, non adagiatevi dentro, ok? E poi, con Satana e col maligno, che cosa bisogna fare? Resistere. Ti verrebbe di scappare, no? Ma quando tu scappi, il leone ti insegue. Invece no, c'è bisogno di resistere, stando fermi nella fede. E come si fa? Come ha fatto Gesù? Sta scritto. Ogni volta che Satana ti mette un pensiero nella testa, tu rispondi: sta scritto. E ricordati dei versetti che Dio ti mette in mente, ti mette davanti durante il giorno, durante la settimana. Il nostro combattimento non è fatto contro carne e sangue, contro nemici visibili, ma è fatto contro queste potenze spirituali della malvagità. Leggiamolo, 1 Corinzi 9, 26 e 27, leggiamo due passi. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. E poi 2 Timoteo 2,4. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Siccome il nostro combattimento è spirituale, abbiamo bisogno di armi spirituali, abbiamo bisogno di non immischiarci delle cose di questo mondo, abbiamo bisogno di una strategia che ha a che vedere con la determinazione nostra, nel rimanere fermi nella parola di Dio. Vi ricordate anche quello che ha detto il fratello Pasquini quando è stato qui? Ancorati alla sana dottrina, ancorati alla parola di Dio e alla sua volontà. È così che noi siamo chiamati a combattere. E con quale atteggiamento? Con un atteggiamento, sì, di combattimento, ma allo stesso tempo di riposo. Un atteggiamento di riposo sulle promesse di Dio. Un atteggiamento di pace che viene da Dio. Quante volte ci manca la pace nelle varie circostanze che abbiamo, nei vari combattimenti che abbiamo? Beh, allora, se non hai la pace, fermati, inginocchiati davanti al Signore. Fa silenzio davanti a Lui. Non è necessario sempre parlare in preghiera. A volte basta anche mettersi in un posto lontano dagli altri, stare lì, davanti al Signore, per ricercare la sua pace e chiedere quello, chiedere la tranquillità nel cuore. Ricordatevi che il Signore è colui che ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E guardate, questo versetto bello si può tradurre in un modo un pochino più profondo. A volte, ovviamente, non è che si poteva scrivere un tomo così su tutte le traduzioni, ma il concetto espresso in questo "io non ti lascerò, io non ti abbandonerò" è: io non ti lascerò, e mai nella mente, in tutta l'eternità, mi verrà in mente una sola volta l'idea di abbandonarti. Non mi sfiorerà nemmeno per la testa di abbandonarti, non mi sfiorerà nemmeno per l'anticamera del cervello di lasciarti. E questo è Dio che parla. ed è lui che vuole essere preso in parola su questo. Ecco perché dicevo, combattiamo a volte in preghiera, combattiamo in ginocchio davanti a lui. Signore, tu hai promesso che non mi lascerai, che non mi abbandonerai, allora stai con me. Allora dammi la tua pace, dammi la tua serenità, perché tu sai che io ne ho bisogno e ricordami che tu non mi lasci, non mi abbandoni. Ricordamelo. Non temere perché io sono con te. Ancora, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Io ti consolo. Io vi do la mia pace, io non vi do come il mondo vi dà. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più, vi saranno sopraggiunte. E ancora, venite a me voi tutti che siete travagliati, angosciati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Questo fa parte, tutte queste sono piccole perle, ma quante altre ce ne sono, delle quali noi siamo chiamati a tenere, che noi siamo chiamati a tenere presente nella nostra mente costantemente. Su queste promesse stai prendendo Dio in parola? Su queste promesse stai prendendo Dio in parola? Oppure ti trovi ad annaspare perché magari cerchi un po' di risolvere le cose a modo tuo? Tieni conto del fatto che Dio veramente ti ama. Tieni conto del fatto che Dio veramente ti ama e che vuole stare con te. Poi c'è un altro aspetto per la vita vittoriosa, la comunione nella lotta, cioè riuscire a condividere con un fratello il proprio combattimento, la propria battaglia. È bello perché qua Giuda chiede a un certo punto a Simeone di salire con lui. Simeone è il fratello più vicino, tra l'altro erano anche parenti, i loro progenitori di questa tribù erano figli alla stessa madre. E quindi che cosa fa? Il più grande chiede al più piccolo di dargli una mano. Guarda che io devo andare in battaglia, facciamo così, tu adesso vieni con me. Poi io dopo, quando ho finito questa parte di battaglia per me, visto che il Signore mi chiama ad andare per primo, quando toccherà a te, io vengo con te. Così facciamo prima. Che bella questa comunione nella battaglia, che lezione profonda. Vi vorrei solo far vedere quattro piccoli versetti su questo argomento. In Romani 15:30 l'Apostolo Paolo, per due volte, ai Romani una volta e ai Corinzi una seconda, chiede una cosa specifica. Romani 15:30. Romani 15:30 dice: ora fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. E in 2 Corinzi 1:11. Cooperate anche voi con la preghiera affinché per il beneficio che noi otterremo per mezzo della preghiera di molte persone siano rese grazie a Dio per noi. Cooperate. A volte non sembra così, no? Sembra che chi sta in preghiera in qualche maniera è distaccato dalla scena della battaglia, è lontano, in qualche modo si sente inutile, cioè non so che fare, al massimo prego per te. Qual è la considerazione che noi abbiamo della preghiera? Avete visto l'Apostolo Paolo come diceva? Cooperate, perché voi siete lì in prima linea con me quando operate insieme a me. Io ho bisogno delle vostre preghiere, ho bisogno del vostro sostegno in battaglia e vincerò sicuramente perché so che le vostre preghiere ci sostengono. E non è solo a Paolo che serviva sapere che i fratelli pregavano, ma perché quando i credenti pregano, smuovono Dio stesso, perché la mano di Dio si muove quando i figli di Dio insieme lo chiedono al Signore. E noi abbiamo tanti esempi, no? In questa assemblea. Abbiamo visto tanti, tanti miracoli da parte del Signore e sono sicuro che continueremo a vederli. Dio risponde alle nostre preghiere. Quindi non ci scoraggiamo. E questa è una parte dell'aiuto ai fratelli che combattono, ma qual è l'altra parte? Un po' l'abbiamo già vista in altre riflessioni, ma rivediamolo. In prima Giovanni vi chiedo di aprire la prima lettera di Giovanni al capitolo 3. Leggiamo il versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. E poi versetto 18, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Ok, allora se siamo lontani dalla scena, non possiamo dare una mano, beh allora la preghiera è veramente non solo l'unica cosa che mi rimane da fare, ma è comunque una cooperazione. Io rimango vicino ai miei fratelli, ma se sono anche vicino fisicamente ai miei fratelli e posso dare loro una mano, allora io sono chiamato da Dio come figlio suo ad essere vicino ai miei fratelli e alle mie sorelle, perché lo vedevamo anche ieri con i giovani, non è il legame di amicizia tra di noi quello che conta, perché le amicizie vanno e vengono nella vita, quello che invece rimane è un legame eterno che ci costringe ad amarci gli uni gli altri, che non è l'amicizia, è molto di più, perché io sono disposto ad aiutare, ad amare un fratello che non ho mai visto prima, perché lui è un mio fratello nella fede in quanto figlio di Dio, è lavato con quel sangue prezioso che ha lavato anche me. Ecco perché Dio ci ha messo in un miracolo, ci ha messo all'interno di questa sua famiglia, ci permette di amarci come il mondo non conosce. Comunione nella lotta. Vuol dire che quando vediamo dei fratelli nella difficoltà, nella sofferenza, anche per combattimenti interiori o per combattimenti contro il peccato, non c'è bisogno di puntare il dito né di giudicare, ma c'è bisogno piuttosto di rialzare, sostenere, per liberare dal peccato, non per affossare ancora di più i fratelli che hanno difficoltà. Perché quello è un combattimento contro la carne. E a farla morire, voi lo sapete bene almeno quanto me, c'è bisogno di lotta e di fatica e di sofferenza. Poi andiamo avanti con la lettura e vediamo a un certo punto i versetti da 12 a 13 del capitolo 1 di Giudici. Caleb disse: a chi batterà Kiriat Sefer e la prenderà, io darò, è una città ovviamente, io darò in moglie mia figlia Aksa. La prese Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, e questi gli diede in moglie sua figlia Aksa. Allora, è una richiesta un po' particolare quella di questo babbo, vero? Questo papà di una figlia, che si chiama Aksa, dice: oh, c'è una guerra da combattere, c'è una città da espugnare, io vi dico, faccio un bando. Qui c'è la città, è una città fortificata. Chi la prende avrà mia figlia. Allora, cerchiamo di trasporre un po' la cosa ai giorni nostri. Tutti i genitori cercano un buon partito per i figli e per le figlie, vero o no? Mi sembra normale. Tutti cercano che il famoso voglio sistemare mio figlio, voglio sistemare mia figlia. Bene, Caleb non ha fatto né più né meno che questo, cercava un buon partito per sua figlia. Quale modo migliore per trovare per lei un uomo che non fosse rammollito, un uomo che avesse la visione alle cose di Dio, un uomo che fosse ubbidiente, un uomo che fosse capace di combattere, un uomo che se la sapesse cavare, un uomo che l'avrebbe amata e difesa da ogni tipo di nemico, un uomo che l'avrebbe protetta nelle difficoltà. Caro genitore, caro papà e mamma, cosa stai cercando per tuo figlio e per tua figlia? Cosa stai insegnando ai tuoi figli a cercare, ma fin da piccoli? Cosa stai insegnando ai tuoi figli a guardare? Perché è oggi che loro, dai genitori, io non ho l'autorità per parlare di queste cose in quanto non ho figli, ma sono stato figlio. Anche se l'Apostolo Paolo, non avendo figli, però le diceva le cose come andavano fatte. Credo che però la parola di Dio ci indichi molto bene queste cose. Non c'è bisogno di esperienza per educare i figli, c'è bisogno della parola di Dio, del consiglio dell'Eterno. Allora, Caleb è un uomo che ama sua figlia e che cerca per lei il meglio, ma non il meglio nel senso di bellezza o nel senso di, come dire, bah, voglio che sia tranquillo economicamente, voglio che sia tranquilla. No, 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 no. Lui cerca per lei, per sua figlia, un uomo spirituale, un uomo che ami Dio più di quanto ama sua figlia. Perché? Perché se il futuro marito di tua figlia ama Dio prima di tutto, allora sarà veramente in grado di amare tua figlia. Perché quando un affetto passa attraverso l'amore di Dio, viene purificato da questo amore e ti rende in grado di amare imitando Gesù. Io vi ripeto, cosa state insegnando ai vostri figli a guardare? Perché è importante, quando loro sceglieranno la moglie e il marito, faranno una scelta che dopo la salvezza è la più importante della loro vita. E anche se oggi ormai tu sei grande, sei un ragazzo, stai cercando l'anima gemella, cercala, ma non la cercare in modo superficiale, non cercare le cose che poi passano, cerca le virtù spirituali perché quelle rimangono. Per farlo ovviamente devi essere spirituale anche tu, perché la ragazza spirituale cercherà il ragazzo spirituale e viceversa, non c'è modo di conciliare queste due cose. E quando queste due cose, ahimè, si mischiano, succedono nei matrimoni piuttosto confusione che altro. Padri e madri sono i modelli per i propri figli. Se il papà, la mamma non prendono del tempo per cercare il Signore, ma come possono un giorno poi pretendere che i figli si fermino a cercare il Signore? Figlio mio, cerca la volontà di Dio, ma papà, non l'abbiamo mai fatto, non ti ho mai visto come si fa, non ti ho mai visto farlo. Quanto è bella la scena per un figlio, anche piccolo, di vedere il papà magari in ginocchio a pregare, anche da solo, o davanti alla Bibbia a leggere. Perché? Perché quelle sono scene che rimangono nella testa come atteggiamento e insegna più quello che mille parole, che mille riunioni. Cosa cerchi allora? Benessere? Sentimentalismo? Ah, quanto mi sono innamorato cotto io. Tutti i cuoricini, poi dopo passano, perché tanto l'innamoramento così, la cotta, quella lì, grazie a Dio, passa, perché la cotta, proprio cotta, cotta, e non si può sopravvivere, no? Uno smette di mangiare, smette di bere, smette di pensare, insomma sarebbe la fine. No, l'innamoramento poi cambia, diventa, rimane un profondo senso d'amicizia, stima e amore, che è una decisione, non un sentimento. Ma cerchi quelle cose o cerchi il timore del Signore? Cos'è che stai cercando? Ora, non vuol dire che tutti gli uomini di Dio, tutti gli uomini timorati di Dio sono dei racchi, cioè gli uomini timorati di Dio possono anche essere bellocci, ecco, carini, quindi ti deve anche piacere, le donne, quindi ti deve anche piacere, è ovvio, però, qual è la condizione senza la quale non puoi, o è bene per te che tu non vada a cercare? Non può non essere spirituale. Poi, se è anche carino, a me mi fa piacere, ok? Il Signore guiderà tutte le cose, come sempre. Vi voglio far vedere un contrasto con il versetto 2 del capitolo 10, quindi pagina successiva, versetto 10. Anche tutta quella generazione fu riunita ai suoi padri. Poi, dopo quella, vi fu un'altra generazione che non conosceva il Signore nelle opere che gli aveva compiuto in favore di Israele. E qui veniamo al nocciolo di questo punto. Dov'è che avevano sbagliato? Dov'è che Israele aveva sbagliato? Perché è nata una generazione intera che non conosceva i miracoli che Dio aveva fatto per il popolo, che non conosceva Dio. Chi è che aveva sbagliato? O meglio, dove avevano sbagliato? Perché tutti avevano commesso un grave errore. Non avevano passato il testimone. E chi è che lo deve fare? Lo deve fare il popolo così, con una scuola di teologia? Non ci vuole la scuola di teologia. Se una chiesa funziona è perché nelle famiglie il testimone viene passato dai genitori ai figli. E questo è il passaggio di testimone vero. Non vi aspettate che sia la Chiesa a educare, o lo studio giovani o la scuola domenicale, a educare, a fare dei vostri figli dei seguaci di Cristo. Non delegate nessun altro, genitori, a quello che è il vostro compito, perché Dio chiederà conto anche di questo. Caleb si è preso la sua responsabilità ed è stato per sua figlia fino anche a dopo il matrimonio, perché a un certo punto si era accorto, la figlia gli dice: papà, ma tu mi hai dato una terra secca, io non ho acqua, mi devi dare le sorgenti. E lui: pronto, ecco le sorgenti, le dà le sorgenti, le dà l'acqua. Quindi anche dopo il matrimonio lui è rimasto con lei, se ne è preso cura. Sono i genitori che devono passare il testimone, che devono insegnare ai figli a cercare il Signore, perché loro a loro volta facciano poi questo. Ma non è né la scuola domenicale né lo studio giovane, non aspettatevelo, non pretendetelo. Si può sicuramente fare qualcosa e trasmettere degli insegnamenti attraverso questi ministeri, ma non è sostituibile a quello che un genitore, una madre o un padre può fare, perché lo fa H24, lo fa sempre, tutto il tempo. Ora volevo vedere con voi le parole che ha letto stamattina Giorgio. Quindi giriamo pagina, una pagina indietro, o due anzi, capitolo 23. Dunque. C'è una parte dove dice, versetto 7, «Senza mischiarvi con queste nazioni che rimangono fra voi, non pronunciate neppure il nome dei loro dei, non ne fate uso nei giuramenti, non li servite, non vi prostrate davanti a voi, ma tenetevi stretti al Signore che è il vostro Dio, come avete fatto fino ad oggi». Mi ricordava stamattina le parole dell'Apostolo Paolo agli Efesini. Quelle cose che il mondo fa, non pronunciatele nemmeno fra di voi, non ne parlate, perché è perfino vergognoso dire le cose che queste persone fanno di nascosto. Ah, ma tanto lo so, il mondo intorno ai nostri figli c'è e loro sanno tutte queste cose. È vero, ma noi siamo chiamati a insegnare un linguaggio puro, a insegnare un atteggiamento puro, a non mischiare nel nostro modo di insegnare, non tollerare quello che questo mondo fa. Anche se è diventato usuale, anche se è diventato naturale purtroppo per chi sta intorno ai nostri figli. Versetto 15 del capitolo 24, scusate. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi chi volete servire, o gli dei che vostri padri servirono di là dal fiume, o gli dei degli Amorei nel paese nei quali abitate. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. E il Signore benedica la casa dei suoi figli che hanno preso questa decisione per la propria famiglia. E il Signore benedica le case nelle quali questo è il versetto dell'intestazione della famiglia. Quanto a me e alla casa mia, noi serviremo il Signore. Non mi interessa quello che fanno gli altri. Non mi importa se devo rimanere solo per le mie convinzioni, se devo essere giudicato anche perché sono in qualche modo ristretto. Non mi importa. Quanto a me e alla mia casa, noi serviremo il Signore. Questa deliberazione in che cosa si traduce? Nel fatto che quando siamo a casa, per esempio, possiamo avere un tempo durante la settimana per trascorrere un culto di famiglia. Vi incoraggio ad averlo, un culto di famiglia, soprattutto con i figli. Non vi ponete ovviamente come tempo un'ora e mezza, perché no, poi diventa lungo, ma anche mezz'ora, 20 minuti, dove si apre la parola di Dio, si legge un versetto, si prega insieme, se volete si può anche cantare per chi è intonato, e poi ognuno ha la sua strada. Ora andiamo avanti, vediamo che a un certo punto c'è un altro piccolo contrasto. Vediamo i carri di ferro, capitolo sempre 1, versetti 19 e 20. Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura perché avevano carri di ferro. Come Mosè aveva detto, Hebron fu data a Caleb, che ne scacciò i tre figli di Anak. Allora, prima di tutto, carri di ferro è facile da capire, Anak un po' meno. Anak è parte di un popolo che aveva gente di alta statura, sostanzialmente loro lo chiamano giganti, gente veramente di alta statura. Da lì viene Golia, per esempio, quindi il gigante Golia ce lo ritroviamo un po' di tempo dopo contro Davide, e quindi stiamo parlando di gente di alta statura. possiamo paragonare in poche parole un esercito di giganti a un esercito con carri di ferro. Sono entrambi situazioni nelle quali o ci vai con il Signore alla tua destra o se no non ci vai, perché la sorte è molto semplice, è già determinata prima. Allora che cosa succede? Che con i carri di ferro il popolo perde, vero? Con i giganti il popolo vince. Chi è che vince con i giganti? Vi ricordate il nome? L'abbiamo letto. È Caleb che vince. È quell'uomo di Dio che aveva amato sua figlia. E lui che cosa fa? Da buon insegnante pratica quello che ha insegnato. Va ed esercita la fede. E quindi vince contro i giganti, contro questa tribù. Lui è lo stesso che davanti a tutto il popolo aveva difeso Mosè e Dio stesso quando... Mentre tutti dicevano, sì, ma là ci sono i giganti, come faremo? È troppa roba, è troppo difficile, tutti ci mangeranno, ci uccideranno. Invece lui e Giosuè si schierano contro questo modo di fare, di mormorare contro Dio e pongono un limite a questo modo di fare. E dicono, no, noi possiamo benissimo farcela, con l'aiuto del Signore noi possiamo benissimo farcela. Invece dall'altra parte vedono i carri di ferro e perdono, perché non hanno fede, non hanno guardato in alto, non hanno confidato nel Signore. Quanti miracoli più grandi di quelli avevano visto compiere a Dio? Eppure, davanti a una nuova sfida, davanti a un nuovo combattimento, davanti a una nuova situazione, a volte ci tremano le gambe e vorremmo risolverla come abbiamo sempre fatto, utilizzando i mezzi che abbiamo imparato a usare fino ad oggi. Ma a volte il Signore ci chiede di imparare nuove cose, di metterlo alla prova nella sua fedeltà. Io direi di non giudicare troppo questa parte del popolo, perché a volte i carri di ferro hanno sconfitto anche me. Non so voi. Qualche volta ho vinto anch'io i giganti, ma qualche altra volta i carri di ferro mi hanno abbattuto. E so benissimo che è il momento in cui la paura e altre cose in qualche maniera mascherano o indeboliscono la fede. Quindi quali che siano i tuoi carri di ferro, i tuoi giganti oggi, puoi sicuramente fidarti di Dio e affidarti alle sue promesse. Ora vorrei leggere alcuni versetti sempre qui del capitolo di Giudici, ma alla luce di un versetto che invece si trova nei Salmi. È il primo versetto del libro dei Salmi, quindi Salmi 1:1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. Allora, versetti 23 a 26 di Giudici 1, e andiamo avanti un pochino con la lettura. La casa di Giuseppe mandò a esplorare Betel, città che prima si chiamava Luz. Gli esploratori videro un uomo che usciva dalla città e gli dissero, insegnaci la via per entrare in città e noi ti tratteremo con bontà. Egli insegnò loro la via per entrare in città e passarono a fil di spada, ma lasciarono andare quell'uomo con tutta la sua famiglia. Quell'uomo andò nel paese degli Ittiti e vi costruì una città che chiamò Luz, nome che porta fino al giorno d'oggi. Qui il popolo introduce una novità. Ma allora, facciamo così, facciamo un patto fra me e te. Tu mi porti lì, io faccio pulizia e te risparmio. Che cosa succede? Che quando iniziamo a fare cose del genere, prima o poi, come dice la parola da un'altra parte, il tuo peccato ti ritroverà. Non avere pietà, non delle persone, ma non avere pietà per quanto riguarda te stesso, per quanto riguarda la mia carne. Il Signore mi chiama a non essere caritatevole, ma devo, come diceva l'apostolo Paolo, abbiamo letto prima, trattare duramente il mio corpo. Versetto 27 a 33. Anche Manasse non scacciò gli abitanti di Betsea, né delle città del suo territorio, né quelli di Teanach, della città del suo territorio, né quelli di Dor, né quelli di Megiddo, vado avanti più velocemente, perché i cananei erano decisi a restare in quel paese. Però quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto. Anche Efraim non lasciò i cananei che abitavano a Gezer, perciò i cananei abitarono a Gezer in mezzo a Efraim. Zabulon non cacciò gli abitanti di Chitron né di Nalol, e i cananei abitarono in mezzo a Zabulon e furono costretti a lavorare per gli israeliti. Asher non cacciò gli abitanti di Acco, e né gli abitanti di Sidone, né di Alab, né di Akzib, di Kelba, di Afik e Reub. I figli di Asher si stabilirono in mezzo ai cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono. E ancora Neftali non scacciò gli abitanti di Bet-Semes, né di Bet-Anat, e si stabilì in mezzo ai cananei che abitavano il paese, ma gli abitanti di Bet-Semes e di Bet-Anat furono da loro assoggettati a servitù. Mi fermo un attimo. Ma come, prima vincevano una battaglia dopo l'altra e qui sembra che ne perdono una dopo l'altra. Avete notato come dal momento dei carri di ferro iniziamo pian piano a scendere? Quelli non li scacciano, poi non del tutto, a un certo punto cosa iniziano a fare? Ma sai che c'è? Quasi quasi, visto che sono forte e che loro hanno paura di me, invece di mandarli via o di ucciderli, io li sfrutto. E così li assoggettarono, cioè prendevano da loro delle tasse, dei tributi, li schiacciavano e o li facevano lavorare per loro. Hanno disubbidito al Signore, ma come siamo arrivati fin là? E soprattutto come faremo ad arrivare al prossimo passaggio, versetto 34? Gli amorei respinsero i figli di Dan nella regione montuosa e non li lasciarono scendere nella valle. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si siede nella via dei peccatori, che non si ferma nella via dei peccatori e non si siede sul banco degli schernitori. Vedete che è un passaggio progressivo, iniziamo con piccole cose. Vabbè, signori, i carri di ferro è legittimo, dai, erano più forti di me. E poi, ma quasi quasi io posso prendere delle tasse, posso prendere dei tributi, posso farli lavorare per me, dal mondo tutto sommato non è che c'è da buttare proprio tutto, qualcosa lo posso tenere per me. Il peccato alla nostra carne piace perché c'è un tornaconto personale al momento, ma alla lunga c'è un conto che per noi è troppo alto, è troppo salato. Un po' come, questa è un po' come la storia della rana, no? Se voi prendete una rana, è brutta la scena, è un po' macabra, ma se voi prendete una rana e la mettete nell'acqua e pian piano alzate la temperatura dell'acqua, la rana non, però la alzate pian piano, la rana pian piano si abitua, no? Al calore che cresce, si abitua, alla fine muore lessa. Non cerca mai di scappare perché si adatta via via alla temperatura che cresce. Se invece voi la mettete in una pentola d'acqua già molto calda, scappa. E il peccato è così, non entra molto velocemente perché ci farebbe raggrinzire, ci farebbe ritornare subito in noi stessi. No, il peccato ci si abitua lentamente. Ecco perché bisogna essere molto fermi anche sulle piccole cose, proprio per evitare delle derive pericolose nel lungo tempo. Dice Giovanni, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo, perché il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Noi non siamo stati chiamati per amare il mondo, siamo stati chiamati fuori dal mondo, siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Siamo chiamati a vivere in questo mondo guardando verso l'alto, siamo stati chiamati a vivere come morti fatti viventi. Noi siamo stati crocifissi con Cristo, dice l'Apostolo Paolo. Io sono stato crocifisso con Cristo. Ciascuno di noi può ripetere questo io se ha messo la sua vita in mano del Signore. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È la vita che vivo nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dunque, noi dobbiamo vivere facendo conto di essere morti al peccato. Facendo conto non vuol dire faccio finta, vuol dire tenendo conto di questa realtà, che io sono morto al peccato, che io non posso agire come un morto non può agire col mondo che gli sta intorno, no? Perché è morto. Così anche noi, essere morti al peccato vuol dire che siamo limitati nella nostra azione in un mondo di peccato. Non possiamo interagire con questa realtà. Siamo chiamati a tenere conto di questa realtà, perché Dio ci ha chiamato a vivere un po' una contraddizione in questa nostra vita. Che vuol dire? Che siamo morti al peccato, ma siamo ancora in questo corpo di carne. Quindi non potendo morire al momento della conversione, Dio ci chiede però di morire a noi stessi tutti i giorni, di tenere conto di essere in realtà morti a questo mondo, perché abbiamo una realtà ben più preziosa, ben più grande, alla quale siamo stati chiamati, siamo viventi a Dio. Nella Chiesa cerca di entrare la via larga, no? Questo modo di operare, di pensare del mondo. È la via più facile, è la via dove tutti possono fare quello che gli pare meglio, come al tempo dei giudici, ognuno fare questo ritornello del libro dei giudici, ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Allora né come famiglie, né come singoli, né come Chiesa siamo chiamati a fare quello che ci pare meglio. Abbiamo una guida chiara e limpida, cristallina, che è la parola di Dio, che ci chiama ad una via stretta, ci chiama ad una via scomoda. E Dio ce l'ha detto dall'inizio, non ci ha illuso. La vita del credente, come quella di un salmone, si ritrova sempre ad andare controcorrente. Sempre ad andare controcorrente. E in tutto questo però è sostenuto dalla grazia del Signore, che gli dà la forza per sorreggere anche i conflitti più aspri, anche i momenti di solitudine più duri. Pensate a Lutero, che si è ritrovato solo contro praticamente tutto il mondo, ma non ha esitato ad appendere quelle tesi lì su quella chiesa. Perché? Perché aveva capito che doveva lasciare tutto questo e doveva arrendersi a Dio completamente. Aveva capito che il suo mondo era sbagliato e doveva ritornare a Dio. E non importa quanto costi. Non importa quanto costi. Se vuoi vincere in Cristo, devi essere pronto ad arrenderti a Lui ogni giorno. Prega, medita, credi e ubbidisci. Prega, medita, credi e ubbidisci. Quindi, se oggi ti trovi lontano dal Signore, se sei in una condizione per la quale riconosci che non sei ancora figlio di Dio, allora hai un'opportunità. Così come se sei un figlio di Dio, magari ti rendi conto che c'è qualcosa da aggiustare. Puoi sempre fare imitare il popolo di Israele. Sì, perché il popolo di Israele, tra tante cose negative che ha fatto, qualcuna buona ce la fa vedere. Andiamo un secondo a leggere un ultimo versetto, sono due ma attaccati, versetto 4 e 5 del capitolo 2. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, cioè gli aveva sottolineato la loro disubbidienza, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore. Bochim vuol dire quelli che piangono. Allora magari, chissà, stamattina anche per te, come può essere ovviamente per me, è il momento di fermarsi, riflettere, se c'è qualcosa da presentare davanti a Dio per quanto riguarda la mia famiglia, per quanto riguarda la tua condotta individuale, i tuoi pensieri, i tuoi atteggiamenti. E se stai vivendo una vita di sconfitta in sconfitta anziché di vittoria in vittoria, allora puoi essere come loro, puoi essere di quelli che piangono, puoi essere di quelli che hanno il coraggio di versare le lacrime davanti al Signore, non si vergognano di farlo. Il Signore raccoglie le tue lacrime nel suo odre, dice la parola, ne tiene conto. E perciò puoi presentarti davanti a Dio, abbandonandoti davanti a Lui e confessando la tua debolezza, la tua miseria. Lui ti perdonerà, ti accoglierà, perché questo è ancora il tempo della grazia. Oggi è il tempo accettevole, oggi è il tempo della grazia. Se tu sei ancora sulla strada che purtroppo ti porterà lontano da Dio per l'eternità, oggi è il tempo, ravvediti, convertiti, vieni al Signore. E se appunto sei invece un figlio di Dio che in questo momento si trova in disubbidienza, torna al Signore e sarai accolto. Io mi fermo qua e vorrei pregare con voi. Caro Padre, ti vogliamo ringraziare e benedire per la tua parola, perché ci presenta il modo di vivere felici in questo mondo. Ti ringrazio perché tu desideri per i tuoi figli una vita vittoriosa e non solo per i tuoi figli, Signore, ma desideri una vita gioiosa e in comunione con te per ogni uomo su questa terra, Signore. Io ti voglio pregare per i nostri ospiti che sono qui e che non ti conoscono. Ti prego di toccare il loro cuore, di parlare al loro cuore non solo adesso, ma anche in questa giornata, nei giorni che verranno. Parla a loro attraverso il tuo spirito e attraverso la tua parola e salvali, Signore, dal loro destino di perdizione eterna. Ti prego, Signore, per tutti noi che invece siamo parte della tua famiglia e che abbiamo riposto la nostra fede in Gesù Cristo. Ti preghiamo, Signore, perché possiamo essere risoluti ad abbandonare i legami che abbiamo con questo mondo e la nostra tolleranza verso la carne. Ti preghiamo perché possiamo vivere una vita che a te è gradita, una vita piena di vittorie spirituali. Ti prego per le nostre famiglie, Padre, perché tu le benedica una per una. Tu conosci le nostre debolezze, le nostre situazioni anche di sofferenza. Sia tu a versare il tuo balsamo su di noi. Tu sai di quali consolazioni abbiamo bisogno e grazie. Grazie per le tue promesse, fa che possiamo aggrapparci ad esse ogni giorno della nostra vita. Ti benediciamo, Signore, e ti adoriamo per la tua fedeltà, nel nome di Gesù. Amen.